Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola del Signore e leggiamo in Luca capitolo 5 verso 5. Simone gli rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. Stiamo comodi. Secondo la tua parola. Strano sentire un maestro, un artigiano, un professionista fare una affermazione del genere. Chi sta in qualche modo legato al mondo del lavoro, chi lo segue da vicino, sa che quasi mai c'è questo senso di umiltà, questo senso di sottomissione all'altro. Ogni maestro è convinto di avere la tecnica giusta e se poi è sperimentata dagli anni, un sorrisino nella migliore delle ipotesi sarà la risposta. Gesù, grande rabbino di Israele, che però non capisce niente secondo loro di pesca, va da veterani della pesca e gli dice di continuare perché stavolta sicuramente prenderanno qualcosa. Andate a domandare ai pescatori, andate a domandare a quelli che lo fanno per lavoro, andate a domandare a quelli che lo fanno per hobby, avranno sempre una risposta per tacitarvi. Pastore, sarai bravo a predicare, ma guarda che oggi c'è la corrente contraria. Pastore, tu ti intendi di altre cose, ma oggi il cielo non è quello giusto. Pastore, ci siamo consumati una notte e ora, perché lo dici tu, dovremmo fare diversamente? Ma Pietro, ed in questo Pietro era insuperabile, primo tra tutti dice: secondo la tua parola noi lo faremo. Perché noi non agiamo in forza dell'esperienza. L'esperienza diceva: ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Noi agiamo secondo la parola del Signore. Se andiamo a fare una ricerca nella Bibbia e cerchiamo l'espressione parola, la troveremo definita in tanti modi e tante maniere: parola verace, parola giusta, parola veritiera, la parola fatta carne, cioè Gesù che si è incarnato in terra, e poi la parola scritta, lampada vivente per illuminare i cuori, questa parola che è oggetto delle nostre attenzioni quotidiane, che leggiamo da tanto o da poco tempo, ma che continua a essere interessante per noi, perché questa parola contiene parole che sono spirito e vita. Questa parola però non contiene la parola di Dio. Il miracolo di questa parola è che questa parola è la parola di Dio, ed è con questo sentimento profondamente rispettoso dei nostri cuori che ci accostiamo a quanto il Signore sta per dirci in questo sermone. Secondo la tua parola. Secondo la tua parola ci parla della descrizione di una decisione, di una decisione che, va detto, soltanto le persone più disposte possono fare. La scrittura, il racconto biblico spiega molto bene che egli stava in piedi sulla riva del lago, la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio. Una folla che veniva ad udire la parola di Dio, non in una grande cattedrale, non in quel bel tempio per cui erano occorsi ben 46 anni nella sua costruzione, ma erano venuti in una cattedrale all'aperto, Gesù in riva al lago e loro che erano lì per udire la parola di Dio. Quando Gesù vide due barche ferme a riva, da cui erano i pescatori smontati e lavavano le reti, montò su una di quelle barche, quella che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. il grande Dio fatto uomo, che non neglige, non rifiuta, che non si indispettisce, non si infastidisce, perché non gli hanno riservato il dovuto pulpito, perché non gli hanno costruito il dovuto altare. Egli che può dire mio il cielo e mia è la terra, egli che può comandare la cosa viene in essere, sceglie come altare da cui parlare, pulpito da cui predicare, una barca, una semplice barca. E facciamo umilmente notare che galleggiava a pochi passi dalla riva, e in riva larghi blocchi erano usati come sedili. Simone era ritornato dal suo lavoro e chissà quanto è pesante questo tipo di lavoro, può capire. Ma Simone, come vogliamo pregare tutti noi in questo momento, era un uomo non solo disposto, ma anche un uomo obbediente. E come uomo obbediente, egli accettò l'ordine: prendi il largo e gettate le reti per pescare. L'ordine al capitano: prendi il lavoro, a tutti gli altri: gettate le reti. L'esecuzione era insolita, perché Gesù chiede di pescare di giorno, e chi ne capisce qualcosa sa che non è il momento più ideale. Maestro, disse, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. Secondo la tua parola. Per parola ci sono almeno due termini importanti nel linguaggio del Nuovo Testamento, e la prima è certamente quella che si riferisce a Gesù, la parola fatta carne. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. E poi la seconda è una parola più specifica, è quella, per esempio, che il centurione citò quando disse a Gesù: Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Gesù non ha bisogno di tante parole, ne basta una, e specifica, e la sua parola crea, la sua parola ricrea, la sua parola genera, e la cosa sarà, la sua parola rigenera, e il vecchio passa via e tutto è diventato nuovo, perché se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e tutto è diventato nuovo. Ma secondo la tua parola io lo farò. Ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E qui noi vediamo la verifica della decisione, una verifica che indubbiamente va fatta sempre con i risultati. Il che sta per, tradotto in pratica e parafrasando, pressa poco per un'affermazione del genere: noi non siamo degli illusi. Noi non pensiamo che essere credenti voglia dire vivere di fissazioni, stare in un suolo diverso dove poi lì avremmo tanti benefici che non si possono facilmente verificare. No, no. Noi vediamo la verifica di questa decisione, verso 6, perché presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. L'originale linguaggio del Nuovo Testamento suggerisce stava per rompersi, ma le reti non si rompevano, perché di sotto c'erano le mani dell'Onnipotente, perché di sotto c'erano le mani del Signore che era lì e non permetteva che la cosa accadesse. Gesù un giorno ha detto che il regno è simile a una rete che gettata in mare ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. È figura di frutto abbondante. E diverse foglie che hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello sono state usate nel corso degli anni. Ma Dio sia lodato perché tutto quello che era sbagliato è stato buttato e tutto quello che era buono è rimasto. E le foglie sono passate, l'erba si è seccata, ma la parola di Dio è rimasta in eterno. Gloria al Signore. Sì, è verificato. Ed è verificato questo modo di decidere di Pietro anche da un'altra realtà. Non solo il risultato, i pesci, ma la collaborazione. Una decisione vera di servire il Signore non può che essere accompagnata dalla collaborazione. Perché ogni tanto qualcuno ci chiede, pastore, voi non avete una organizzazione chiesa per chiesa e invece fate parte di una associazione di chiese che raccoglie centinaia, centinaia e centinaia di chiese in tutta la penisola? Semplicemente perché la Bibbia insegna la collaborazione. Il Signore non ci ha fatti per vivere da soli, altrimenti avrebbe usata l'immagine di cani solitari. E invece, guarda caso, il Signore ha usato l'immagine delle pecore che camminano insieme, dei pesci che stanno tutti quanti uniti, stretto l'uno all'altro. E noi qui vediamo che fecero segno ai compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Questi compagni dell'altra barca sono importanti. I colleghi di lavoro. Andate a chiedere a un pescatore se è disposto a condividere quello che sta pescando. Deve essere proprio costretto, deve essere proprio perché realmente sta per affondare, altrimenti cerca di tenere tutto per sé. Domandate a un pescatore come va la pesca, quello più cattivo o più permaloso dirà così, così. E quello più buono, proprio più buono, vi dirà va. È difficile che qualcuno vi dica questo è il posto giusto per prendere tantissimo pesce, ma dove arriva Gesù, la sua parola fa convogliare tutti i pesci del mare in quel posto e tu li puoi raccogliere e raccogliere nel nome del Signore. È importante avere dei soci, dei compagni, dei fratelli in fede. E la Bibbia dice che quelli dell'altra barca erano veri soci. Giacomo e Giovanni erano soci di Simone, dice l'evangelista Luca al verso 10. E Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi tu sarai pescatore di uomini. Pietro pensava, chissà, ho trovato la ricetta giusta per non avere più problemi di lavoro. Adesso basterà una preghierina e tutto il lavoro che finora non rendeva renderà. E proprio quando ci affezioniamo un po' troppo al nostro lavoro, al nostro saper fare, che arriva Gesù e ci dice: adesso basta, io non ti ho mica chiamato solo a questo. D'ora in poi, caro Pietro, tu sarai pescatore di uomini. Come si fa a diventare pescatori di uomini? È semplicissimo. La Bibbia dice: venite dietro a me ed io, Gesù, vi farò pescatori di uomini. Gloria al suo nome. L'onniscienza che Gesù aveva indicò il dove c'erano i pesci, è vero, ma indicò anche il quando ci sarebbero stati i pesci. Lui, figliuol dell'uomo nel senso più alto, ha saputo fare questo. Che cosa è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché tu ne prenda cura? Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che percorre i sentieri dei mari. Il figliuolo dell'uomo, e cioè Gesù, conosce tutto questo. E non gli è stato difficile dire: getta le reti, prendi i pesci, te lo dico io, stanno tutti là. Perché egli comanda e la cosa è, egli dice e la cosa accade, egli afferma e la cosa viene creata. Dice di questo la Bibbia: la tua parola corre velocissima, La tua parola corre velocissima. È importante anche che notiamo, ci siamo affaticati, disse, non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E questo ci parla dei risultati della nostra decisione per il Signore. E un primo risultato è sicuramente, questo è molto importante da sottolineare, il riconoscere la nostra indegnità. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo, Signore allontanati da me perché sono un peccatore. Spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. In ginocchio, in Oriente indicava riverenza, rispetto, era spaventato. E quando un uomo è spaventato davanti a Dio, spesso ha questo tipo di reazione. Ho udito la tua voce, disse Adamo, nel giardino, e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Isaia, che pure era un uomo di Dio e che già da 5 capitoli del suo libro svolgeva ed esercitava il suo ministero profetico, al capitolo 6, quando vede la visione di Dio, dice così, guai a me, io sono perduto, perché sono uomo dalle labbra impure, abiti in mezzo a un popolo dalle labbra impure, i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma c'è qui un altro risultato, è quello di decidere in modo definitivo. Purtroppo come uomini abbiamo questa brutta abitudine di decidere per poi cambiare idea. Va messa in quest'ottica la brutta tendenza attuale del lascia e prendi nei matrimoni, nei fidanzamenti, nelle situazioni della vita. Ma noi vogliamo produrre un frutto definitivo. Non temere, verso 10, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E la lingua originale del Nuovo Testamento dice di uomini vivi. Perché uomini vivi? Perché quando noi andiamo a pesca d'anima non ammazziamo nessuno, anzi li vogliamo portare ai piedi del Signore e desideriamo che loro ricevano del bene dal Signore. È stato così che un uomo, testimone della suocera ammalata e guarita, degli ammalati guariti, dei demoni che sono andati via, si ritrova adesso a dire sono un uomo peccatore. Ed essi tratte le loro barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Noi desideriamo oggi che il Signore abbia su di noi questa azione, con questi risultati, perché il nostro invito a tutti e a tutto è seguiamo Gesù, andiamo dietro a Lui tutti i giorni della nostra vita e noi non ci pentiremo. I dubbi ci sono, la fatica è inutile pura. Ci siamo affaticati, Signore, non ci siamo riusciti. Ma secondo la Tua parola noi obbediremo e la Tua gloria sarà manifestata. Ci alziamo all'impiedi.